Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower-than-low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Se non si svegliano entro da adesso.
Vai. Iniziamo bene.
Sì, beh, iniziamo.
Punto che se permetti un personaggio come Marco che mi introduce.
Beh, semmai. Poi lui mi introduce a vicenda e ci scambiamo l'introduzione. Vabbè, Omar lo conoscete molto meglio di me, però vale la pena di ricordare che stiamo cominciando e quindi Omar è un esperto di kaiju ega, di filmoni con i mostroni, lo nasconde ma è anche espertissimo di Evangelion, ha fatto un saggio di Evangelion che secondo me è tra le cose più lucide e oggi ci racconterà un po' i 63 anni e non sentirli di Godzilla a calpestare Tokyo, non solo perché ha calpestato anche altre città. Quindi Omar.
Grazie Marco. Allora, parlare di Godzilla nel senso più stretto del termine è un compito estremamente arduo. Tenete conto che l'ultima volta che ho parlato di Godzilla è stato nel 2015, durante un tentativo di battere il record del podcast più lungo del mondo, 56 ore di trasmissione continuata, di cui 6 ore di Godzilla. Per cui oggi vedrò però di stare in 45 minuti, non preoccupatevi. Dunque, prima di iniziare, ahimè vi devo fare l'accademico e darvi due piccoli termini tecnici. Abbiamo questo kanji, kaiju, che lo sentirete nella presentazione nominare più volte. Kaiju significa letteralmente strana bestia e indica un mostro tipico della filmografia fantascientifica e fantastica e horror giapponese. È un termine che si è diffuso molto in Occidente a partire degli anni 50 insieme alla parola eiga, kaiju e kaiju mostro, eiga film, da cui praticamente i film di mostri giganti. Abbiamo anche, oltre ai kaiju, abbiamo anche i kaijin, che sono i mostri umanoidi, e i dai kaiju, che sono i mostri giganti, per cui qui dopo entriamo nei sottogeneri, ma però diciamo che kaiju ega identifica tutto ciò che è Godzilla. Un'altra parola che sentirete nella presentazione è tokusatsu. Tokusatsu è una parola macedonia che deriva dall'espressione giapponese tokushu, Satsusei, cioè fotografia speciale, e viene praticamente, identifica tutto ciò che sono gli effetti speciali. Per traslazione in Giappone, per tokusatsu, significa tutto ciò che è fantascienza, fantastico e horror. Adesso entriamo nel dettaglio, per cui introduciamo il re dei mostri. L'antefatto. Dovete sapere che Godzilla ha, nonostante il personaggio, ha delle basi estremamente serie e drammatiche. L'ispirazione per Godzilla avviene dall'incidente tristemente noto del peschereccio giapponese Daiko Fukuryu Maru, che per assurdo significa dragone fortunato. Che il primo marzo 51 ha sforato nell'atollo di Bikini, dove gli americani stavano provando la famosa bomba Castel Bravo, che se non sbaglio è stato il secondo esperimento atomico più potente mai effettuato. È involontario, sì, tra l'altro poi era stato calcolato meno potente di quello che è stato. Cosa è successo? Al suo rientro, ovviamente, i poveri cristi esposti alle radiazioni cominciarono a morire uno dopo l'altro. Il paese cade nel panico, ovviamente tenuto conto che parliamo di un paese che era appena stato colpito da ben due bombardamenti nucleari, e i tonni pescati nelle ultime settimane proprio furono tutti ritirati dal mercato perché si temevano contaminati. La stampa giapponese commentò l'accaduto come il secondo bombardamento atomico alle spese dell'umanità, il secondo perché i giapponesi tendono ad assimilare in un unico bombardamento Hiroshima e Nagasaki. Questo signore rubicondo, circondato ovviamente dalla sua creatura, è Tomoyuki Tanaka, che era il capo produttore della Toho di allora, che è sostanzialmente il papà di Godzilla. Tenete conto, una breve introduzione, la Toho allora era questa casa di produzione giapponese, era prettamente specializzata nella produzione di film di guerra, tra l'altro a budget abbastanza alto. Tomoyuki Tanaka, a un certo punto, nell'aprile del 54, fu impressionato da una parte da questa tragedia e poi dall'altra fu folgorato, se volete anche impressionato, dalla visione del B-movie di fantascienza statunitense, Il risveglio del dinosauro. A un certo punto lui folgorato dice, caspita, ma l'idea della pellicola statunitense era ottima, però secondo lui non era sfruttata al meglio, in quanto secondo lui solamente i giapponesi potevano trasmettere la credibilità dell'atmosfera del pericolo nucleare avendolo vissuto sulla propria pelle. Questo signore invece è Eiji Tsuburaya, che è il mago degli effetti speciali giapponesi. Tra l'altro la Tsuburaya Production attualmente ancora viene gestita dal figlio e dal nipote, e attualmente è una delle maggiori case di produzione di mediatica di fantascienza in Giappone. Il direttore degli effetti speciali propose Godzilla come una prova gigante. Ahimè, era l'unico limite di Eiji Tsuburaya, che aveva una sorta di fissa per le piovre. Addirittura ci sono film dove utilizzava proprio dei polipi vivi, perché ovviamente la diciamo, parliamo di un periodo in cui la computer grafica non esisteva. Il rendere le piovre in maniera realistica facevano diventare Ed Wood un genio, praticamente, il famoso di cui abbiamo parlato l'altro giorno. Allora, l'uniche due volte in cui la produzione le ha permesso di utilizzare una piovra, ha utilizzato una piovra viva. Poi dopo c'è anche rimasta. Per cui. Allora, diceva che sostanzialmente, per cui è stato, come dire, gli hanno cassato l'idea della piovra gigante, e Tanaka, sempre sul discorso dell'ispirazione Il risveglio del dinosauro, decise che il Godzilla doveva essere, che allora si chiamava ancora Progetto Big G, G non da Godzilla ma da Giant, doveva essere una creatura dinosauresca perché la riteneva più adatta al momento storico. Akira Watanabe, che era il direttore artistico della Toho, incrociò un tirannosauro e un allosauro, dotandoli di una cresta ossea simile a quella dello stegosauro, e nacque Godzilla. Non so se vedete i parallelismi con Jurassic Park. Qua praticamente l'Indominus Rex l'abbiamo fatto nel 54. Tanaka affidò l'aspetto del mostro allo scultore Sadami Toshimotsu, che praticamente è la sceneggiatura allo scrittore horror Shinjiro Kayama. Mancava ancora un titolo convincente, vi ricordate, si chiamava ancora Big G il progetto, addirittura c'era fonti riportano che il progetto doveva chiamarsi un titolo lunghissimo, che tipo la bestia misteriosa gigantesca che emergeva dal male da 20.000 metri sotto i mari, un titolo stile Lina Wertmüller, per intenderci. Solamente che anche lì i giapponesi hanno anche loro dei limiti alla decenza. A un certo punto, un giorno, il buon Tanaka, girando per gli studi della Toho, si fermò a parlare con alcuni lavoranti della Toho, che prendevano in giro questo corpulento e tozzo e goffo tecnico della Toho, chiamandolo Gojira. Gojira, che è anche qui una parola macedonia, che è nata da l'incrocio di gorilla e kujira, che in giapponese vuol dire balena. Tanaka le venne l'ispirazione divina e ok, perfetto, chiamiamolo Gojira. Qui adesso farò prendere, mischierò molto le due parole, perché ovviamente poi in Occidente è diventato Godzilla. Godzilla perché anche lì è abbastanza geniale, perché quando è stato dagli statunitensi creato il nome Godzilla, hanno tentato di fare praticamente God da Dio e Zilla da Lizard, lucertola. Tra l'altro poi è stato forte perché gli americani non avevano registrato il nome Godzilla, cosa che i giapponesi sono svegliati e l'hanno registrato un anno dopo il secondo film di Godzilla, per evitare che c'erano sovrapposizioni di nome. Godzilla uscì in Giappone, qui parliamo del Godzilla del 54, che secondo me è il vero unico Godzilla, tutto il resto sono bieche imitazioni e bieche reboot. Uscì in Giappone il 3 novembre del 54, tra l'altro è stato anche uno sforzo incredibile da parte della Toho, perché si era buttata in un genere che non era il suo, buttandoci dentro 60 milioni di yen, che per allora è una cifra incredibile. Però ha avuto un successo incredibile. Tra l'altro, a vederlo adesso, dopo c'è uno spezzone, parliamo di un film che tuttora è ancora attualissimo, sia come atmosfera, effetti speciali. E c'è anche da dire una cosa, a differenza, ahimè, della deriva che dopo Godzilla ha preso, il Godzilla del 54 è un film estremamente serio, cupo, terrificante, proprio la minaccia del nucleare, di tutto ciò che comporta, la drammaticità degli eventi è veramente palpabile. Ecco, questo che passo adesso non è il trailer originale, è una serie di spezzoni di Godzilla del 54, tanto per farvi capire l'atmosfera che... lo posso dare da qui? Andrea? Sì. Quello è il logo della Toho, tanto...
セデン科学者セリダーが秘めた恐るべき発明とは。
Direi che lo fermiamo, sennò, altrimenti... Allora, piccola introduzione. Allora, il Gojira originale di Shiro Honda in Italia è tuttora inedito. Esiste tra l'altro una splendida edizione in DVD uscita a suo tempo dalla Cecchi Gori, praticamente adesso ormai introvabile se non nel mercato dell'usato. Quello che è arrivato in Italia è stata una cannibalizzazione e secondo me un'opera veramente terrificante fatta dagli americani che avevano acquistato i diritti del film, l'avevano rinominato Godzilla e l'avevano introdotto a forza delle scene girate da Raymond Barr, l'attore, che praticamente narrava in maniera postuma tutti gli eventi di Godzilla. Questa è la versione che è arrivata in Italia, doppiata. Più dopo c'è stata nel 72 il buon Luigi Cozzi, che penso che conoscete tutti, aveva fatto un'operazione per cui aveva preso la pellicola americana, l'aveva ulteriormente rimaneggiata inserendo le altre sequenze tratte da diversi film, fra cui Il risveglio del dinosauro, l'aveva colorizzata con un sistema di colorizzazione di Valcuvia e l'aveva messo dentro una ulteriore colonna sonora. Questo film nei fan viene tristemente conosciuto come Godzilla. Adesso arriviamo proprio al punto dolente, ho chiamato questa sezione la cotica filmografia del Re dei Mostri. Godzilla durante la cosa ha fatto un po' come la Marvel, reboot, sequel, prequel, per cui ho cercato di spiegarvela nel modo più chiaro, ahimè venitemi dietro perché più di tanto non sono riuscito. Allora, la filmografia di Godzilla attualmente, io parlo ovviamente quella da Toho, lasciamo perdere, consta di 29 film ufficiali ed è divisa in quattro ere, la Showa, la Heisei, dopo le vedremo, la Millennium e quella ultima che attualmente non ha ancora una definizione standard, ma viene chiamata Reboot. In più praticamente abbiamo un remake, oddio mio, del 98 americano e poi quello del 2014 prodotto dalla Legendary e da Warner Bros. Che è il primo del cosiddetto Monsterverse che stanno tentando di fare questa operazione gli americani che tra l'altro la stanno facendo secondo me molto bene. In più il prossimo novembre uscirà in Giappone un film d'animazione che si parla che sia il primo di una ipotetica trilogia che si intitola Godzilla Monster Planet e Netflix ha già acquistato i diritti di distribuzione di questo film che fra parentesi uscirà prima su Netflix e poi nelle sale cinematografiche giapponesi. È un film completamente avulso, ne parlo brevemente perché è interessante, parla praticamente di un ipotetico futuro fra 20.000 anni in cui la Terra è completamente assoggiogata dai kaiju, l'umanità prende e cerca parte nello spazio alla ricerca di una nuova Terra, solamente che non la trova e a un certo punto una fazione diciamo di queste astronavi generazionali si incavola e dice ma come, perché io devo andare ramingo per lo spazio a cercare una nuova Terra, io torno indietro e riconquisto la Terra dai kaiju e con praticamente ovviamente avevano accumulato 20.000 anni di tecnologie, tra l'altro erano anche venuti a contatto con civiltà aliene per cui utilizzano queste cose, diciamo queste armi avveniristiche e sostanzialmente però se vi interessa di più cercate su internet, trovate alcuni screenshot. Dunque, cominciamo con la era Showa, che è quel periodo della filmografia di Godzilla che va dal 54 al 75. Dunque, vi leggo questa frase, la leggo più che altro perché, dato che andiamo in podcast, Godzilla era destinato agli adulti, ma in seguito abbiamo scoperto che il pubblico di quelle pellicole era formato in prevalenza dai bambini delle scuole elementari. E allora ci siamo adeguati. I film della serie di Godzilla sono diventati effettivamente pellicole per ragazzini. La deriva bruttissima che ha preso dopo il primo del 54. Chi ha detto questo? Ishiro Honda. uno dei registi di punta della Toho, tra l'altro anche assistenza di Akira Kurosawa, per cui non era un pivellino o un regista di serie B. Dunque, la prima serie prende il nome del periodo Showa, che praticamente sono le ere in Giappone, e dato che siccome tutti questi film sono prodotti prima della morte dell'imperatore Hirohito avvenuta nell'89. Inizia con il Godzilla del 54 e finisce nel 75 con Distruggete Kong, la terra in pericolo. Qui evito, per problemi di lunghezza, di il titolo dove ho potuto, dato nel caso che c'è l'edizione italiana, ho dato il titolo in italiano. Ahimè, la maggior parte dei titoli italiani di quest'epoca sono degli accozzaglie. Le ortolani le chiamano i what the fuck, praticamente, sul fatto di come hanno sparato i titoli. Richiamano spesso e volentieri Kong, perché in quel periodo era stata fatta un'operazione di rimissione nelle sale cinematografiche del King Kong del 33, per cui sostanzialmente sfruttando questo hype di distribuzione c'era sempre dentro Kong, anche quando Kong non c'entrava niente. Infatti qui l'antagonista era il Titanosaurus, che era stato ribattezzato dai adattatori italiani Titano Kong. È interessante che sono 15 pellicole e spesso e volentieri, diciamo nel filone Godzilla, compaiono anche altri kaiju e altre fantatecnologie di altri film, sempre kaiju Ega, ma non con protagonista Godzilla, oppure di fantascienza della Toho. In questo periodo, diciamo a partire dal 54, dove ovviamente Godzilla era visto come la forza selvaggia, il pericolo nucleare, qualcosa di incontrollabile, ma nemico dell'umanità, pian piano Godzilla viene trasformato dalla Toho in un eroe positivo. La transizione è compiuta, nel senso che diventa decisamente amico dell'uomo, dell'umanità, con il figlio di Godzilla del 67. Questo qua è un personaggio interessantissimo, è Auro Nakajima, era Godzilla, cioè era l'interprete di Godzilla. È bellissimo perché... Perché narra la leggenda che durante la lavorazione del primo Godzilla, questo povero Cristo, che tra l'altro era un attore abbastanza corpulento, si doveva mettere addosso un qualche cosa che pesava circa 180 kg in lattice, è collassato un paio di volte, perché lui, oltre ad andare in giro con la fa di lattice, era dentro un ambiente fuochi pirotecnici, esplosioni, per cui un caldo della Madonna, e venivano estratte, dato che l'interno era in gomma piuma, intere tazze di sudore, e pare che sia dimagrito di qualcosa come 18 kg nel giro di 2 mesi di lavorazione. È il maggiore interprete, dopodiché ovviamente c'è stata una rotazione, poi diciamo lui ne interpretava per la maggior parte del periodo di lavorazione della pellicola, però ovviamente aveva quello che si dice in termini informatici un backup, perché sono povero Cristo... Eiji Tsuburaya era l'effettista, il capo degli effetti speciali, e si è alternato con Sadamasa Arikawa, che era un suo allievo, l'allievo prediletto, che tra l'altro è ancora in vita e lavora tuttora adesso. E Ishiro Honda diresse 8 pellicole, John Fukuda 5 e una solamente per Motoyoshi Oda e Banno. A questo punto mi permettetemi due piccole schede. Prima di tutto una scheda con Haruo Nakajima, che l'ho chiamato Man in the Suit, praticamente, perché è Godzilla. Tra l'altro qui, interessante, perché qua è nella famosa strada lastricata di Hollywood, dove Godzilla ha una stella dedicata a lui. Tra l'altro Haruo Nakajima è ancora vivo, è del 26, dovrebbe avere intorno ai 92-93 anni. È ancora vivo e vegeto e lotta insieme a noi. Sì, no, sì. Qui praticamente durante la lavorazione, per cui pensate che dove le danno, poverino, ne avevo una bellissima, eventualmente se chi è interessato li amando, era molto a bassa risoluzione, ce n'è una addirittura che una foto dove viene portato via su una barella con la flebo durante una lavorazione, perché era completamente sfinito. Ecco, quelli lì in alto sono i famosi Pantazilla. Per problemi, diciamo, di lavorazione e, come posso spiegare, anche di comodità, avevano realizzato questi pantaloni che ovviamente venivano ripresi dalla vita in giù, dove quando lui camminava simulava... E qua era praticamente durante le lavorazioni di alcune fasi acquatiche di Godzilla. Quella lì era una piscina letteralmente fatta che veniva utilizzata quando facevano i film di guerra con i modellini navali è stata smantellata da poco. Poi abbiamo qui Yoshimotsu Banno, che l'ho chiamato l'innovatore bannato, questo gioco di parole, perché? Che questo rubicondo signore, tuttora in vita, era stato un autore di questa esposizione, di questa installazione The Birth of Japan's Island all'Expo 70 di Osaka. Immaginate che era praticamente un'installazione fatta da modellini di vulcani che eruttavano, una cosa molto particolare, si trova qualcosa su YouTube da poter vedere. Tanaka, allora parliamo di un periodo in cui questa era di Godzilla stava subendo una flessione degli ascolti, stava entrando in crisi. Tanaka ha contattato Banno per fare una sorta di refresh, di mano di bianco della produzione di Godzilla. Ciò che è nato è stato Godzilla Furia di mostri, che era un film molto, diciamo, al di fuori di quello che poteva essere il mainstream Godzilla. Parlava di inquinamento, con atmosfere molto, diciamo, hippie, dato degli anni 70, cosa che però in patria non ha avuto successo. Tanaka è rimasto, come posso dirvi, sconvolto, e ha bannato Banno. Praticamente gli hanno detto: te da d'ora in poi non farai più niente. Il buon Banno però si è preso una rivincita, in quanto era riuscito dopo a riacquistare i diritti su Godzilla, quando era andato nel periodo, diciamo, subito dopo gli anni 2000, ha acquistato i diritti, doveva girare un cortometraggio IMAX su Godzilla, però e dopo è riuscito a riciclarsi come produttore del Godzilla del 2014 di Gareth Edwards, per cui, diciamo, ha avuto una sua rivincita postuma. Arriviamo alla Eisei, che va dall'84 al 95. Vado un pochino più veloce perché vedo che, ecco, questa qui è una dichiarazione fatta da Teruyoshi Nakano, che nel frattempo aveva sostituito alla produzione Tanaka, sostanzialmente introducendo quel concetto della serie Eisei. La serie Eisei, secondo il mio modesto parere, attualmente delle ere di Godzilla è quella più bella. Ma perché? Diciamo... parte dall'84 con Il ritorno di Godzilla, questo è il titolo di italiano che, ahimè, coincideva con un'altra pellicola fatta nella Showa, il titolo originale proprio è Gojira. Tutto questo si ricollega al Godzilla del 54, per cui, diciamo, cancella la Showa, si collega a quello del 54 e fa un reboot della saga fino allora. Il bello di questo è che sostanzialmente è per 7 pellicole, per cui va dal ritorno di Godzilla fino a Gojira Tai Destroyer, che è inedito in Italia. Il Tai vuol dire contro. Adesso i giapponesi fanno i fichi, mettono una X al posto del Tai, che fa molto più... per un totale di 7 pellicole. Il bello di questa serie è che le pellicole sono veramente tutte collegate. Immaginate di vedere, è come se fosse, diciamo, una sorta di miniserie, come si potrebbe dire adesso. Sono Godzilla ridiventa cattivo, ma cattivo veramente, e vengono portate avanti in questa era praticamente delle tematiche molto, diciamo, più mature, se mai si può dire così, della Showa, parlando di ingegneria genetica, spionaggio, loop temporali, veramente appassionanti. All'interno di Godzilla c'era questo signore, questa volta, che lo chiamiamo Kenpachiro Satsuma, che aveva già lavorato nella Showa. Tra l'altro poi questo qui, se mai... Vi do uno spoiler, ne parleremo magari l'anno prossimo, se ci sarò ancora, che praticamente su Pulgassari, non so se il nome vi dice niente, a me Marco ci dice qualcosa, che era il Godzilla nordcoreano creato da Kim Jong-il, per cui dopo ne parleremo l'anno prossimo. Lui era dentro Pulgassari. Anche qua gli effetti speciali vengono realizzati da Koichiki Kanawakita, che non c'entrava niente con lo staff di Tsuburaya, però direi ha fatto un ottimo lavoro. Qui abbiamo, diciamo, una sorta di regia più corale, la regia non è diciamo spalmata su appena quattro, anche per via che erano molti di meno le pellicole. E in Italia, mentre le prime quattro pellicole sono uscite per la Yamato Video, le ultime tre, che secondo me sono anche le più belle, sono tuttora inedite. Arriviamo alla cosiddetta era Millennium, che va dal 99 al 2004. Anche qua esce nel 99 Gojira 2000 Millennium. Anche qua cancella completamente la Heisei, si ricollega al Godzilla del 54 direttamente. Però, a differenza della Heisei, immaginate che qui ogni singola pellicola è un reboot. Per cui praticamente cos'è? Usciva una nuova pellicola, cancellava tutte quelle prime e si ricollegava a quelle del 54. L'uniche due pellicole in cui c'è una certa continuity che in effetti sono un sequel l'uno dall'altro, è Gojira Mecha Gojira e Gojira Mosura e Mecha Gojira Tokyo SOS. Mosura, tanto per intenderci, per chi l'ha mai incrociata, è il nome giapponese Motra, che è quella fallelona gigantesca. Lì Motra viene vista praticamente come, anche qui, come dea benigna. Ma lì c'è tutto sotto una storia, perché praticamente Mecha Gojira non è un vero e proprio, è un cyborg che viene costruito con le ossa del primo Godzilla distrutto nel 54, che dopo si incavola, prende il controllo lui dalle ossa, e qui vi lascio, è tutta roba disponibile sui canali alternativi, guardatevele, perché sono certe che sono veramente da giapponesi. Ecco, qui arriviamo a quello che Marco qui discendiamo, però arriviamo a Godzilla Final Wars, che secondo me è la summa delle pellicole di Godzilla. È stato fatto nel 2004, coincidente col 50° anniversario del Re dei Mostri, e tra l'altro dopo questo film la Toa ha detto basta, per 10 anni basta Godzilla. Direi che però dopo aver visto Final Wars, nonostante mi piace moltissimo, ha fatto bene. Parliamo un attimino velocemente, questo era il signor Godzilla di questa era, che era Tsutsumi Kitagawa. Anche qua diversi, ancora più corale, nonostante siano ancora meno pellicole, e tutte le pellicole dell'era Millennium sono tuttora inedite in Italia. Arriviamo a parlare qui, ho dovuto, ahimè, dedicare una scheda perché è troppo la mia passione. Allora, Godzilla Final Wars, diretto da Ryukei Kitamura, celebra i 50 anni di Godzilla. E può essere sostanzialmente un film degli eredi di King Kong. Vi ricordate quello che vi dicevo prima, fatto che era un film che avevano fatto nel 68, dove c'erano tutti i kaiju del Pantheon Toho, che si alleavano contro Godzilla, contro quel povero Cristo di King Ghidorah, che era praticamente l'antagonista, e quel dragone, non so, abbastanza iconografico, quel dragone con tre teste, dorato, che è il maggior antagonista di Godzilla. Infatti da questa qui vengono riprese proprio alcune scene, sono proprio riprese step by step da questo film, però ovviamente con le tecnologie moderne. Sono presenti tutti i 14 kaiju del Toho Kingdom e diverse fantatecnologie, fra cui una su tutte il sottomarino volante Gotengo, che arrivava da Atragon, che ovviamente qui non ne parliamo perché non è un tokusatsu, per cui è un'altra cosa. E in più compare il Godzilla USA, quello fatto da Ronald Emmerich nel 98. Qui dopo vedremo che c'è una una cosa abbastanza gustosa da far notare. La gran parte della colonna sonora è stata composta da Keith Emerson e devo dire è la parte migliore del film. Qui io direi, perdonatemi, salto, apparente avevo fatto una slide, però per motivi di tempo, eventualmente se volete le slide mi contattate, ve le passo tranquillamente. Apparente c'è le varie citazioni prese dalle varie ere. Questo qui doveva essere, secondo la Toho, il film definitivo su Godzilla, per cui apparente vengono riprese dalle varie ere dei tratti caratteristici. E arriviamo all'ultima era. Allora, la denominazione tuttora ancora, diciamo, è ancora da fan, per cui praticamente non si sa come verrà chiamata in maniera ufficiale, l'era reboot, in quanto Shin Gojira esce nel 2016, è scritto e diretto da Hideaki Anno. Hideaki Anno, vi dico solamente un titolo, Evangelion, che è in coregia con Shinji Ikuji, che ne ha curato anche gli effetti speciali. A differenza delle precedenti produzioni è proprio un reboot, cioè prende, cancella completamente tutto e inizia da zero. Oddio. Mi è andata bene, nell'altro panel ero molto più imbranato. Contiene molti riferimenti a Neo Genesis Evangelion, infatti viene definito, per chi conosce la saga, un Evangelion senza gli angeli e senza l'Eva. Ed è però quello che salta, che è un pesante critica nei confronti della burocrazia giapponese. C'è una scena, l'angelo potrebbe essere Godzilla, a parte che ci sono anche interpretazioni dove vedono una metafora con il Vangelo, Godzilla che nasce, si tramuta e poi muore, ma lì sono speculazioni che sinceramente su un film di Godzilla non le toccherei, per l'amor del cielo. Però quello che è interessante è che c'è una mitica scena in cui si fa vedere proprio il fatto di questi comitati, sottocomitati, perché Godzilla cosa fa? Arriva dal mare, perfetto, il comitato per la pesca, è da vedere. Tra l'altro poi è stato proiettato, Emanuele, cos'è, ieri? No, due giorni fa, a Torino, e a luglio sarà in alcune sale cinematografiche italiane. Vi consiglio di andarlo a vedere perché è veramente bello. Arriviamo qui, questo qui, credo, Godzilla Goes to Hollywood, perché a un certo punto dai Frankie Goes to Hollywood. Vado un po' veloce perché a me, come vi ripeto, Allora, i primi tentativi. Negli anni 80 Steve Miner propose la Toho, che aveva avuto per un periodo, Steve Miner aveva preso per un periodo i diritti, di girare un film in 3D su Godzilla, su una sceneggiatura scritta da Fred Decker, che si doveva intitolare Godzilla King of the Monsters in 3D, ovviamente, una fantasia. La trama prevedeva che Godzilla distruggeva, formattava San Francisco in cerca del suo cucciolo. Il budget, diciamo, nonostante tutto era stato scartato perché costava tanto, e però nonostante tutto esistono ancora la testa robotica di Godzilla e la marionetta esistono ancora, perché sono state fatte come, diciamo, demo del prodotto. Arriviamo a me, questo qui, volevo saltarla sta slide, però ahimè per dovere di cronaca dobbiamo parlarne. È la Tristar Picture nel 92, e nel 92 acquista da Toho i diritti. Doveva essere girato da Jean Debot, dopodiché passa l'incarico a Ronald Emmerich. Emmerich allora era abbastanza quotato come regista catastrofico, in tutti i sensi. Nel 98 fu distribuito il film, è stato un moderato successo ma stroncato dalla critica e dai fan. E doveva essere il primo di una trilogia, ma la Toho ha letteralmente ritirato i diritti, perché proprio era andato veramente contro ogni definizione di Godzilla. E ahimè, nel 2004 la Toho cominciò a marchiare l'incarnazione di Tristar come Zilla, ma i fan lo ricordano come Gino, cioè Godzilla in name only.
Ma è vero che una delle principali contestazioni fu che non ci fosse un omino dentro?
No, più che altro perché la Torah aveva dato una serie di cose, fra cui il fatto che doveva avere il fiato atomico, e Emmerich non lo voleva, perché ovviamente se faceva il fiato atomico mi formattava letteralmente New York. Lì invece dovevano far vedere che gli americani erano più fichi dei giapponesi. Qui vi voglio far vedere una cosa interessante, che cosa? Godzilla Taijino, il combattimento più breve di tutta la storia di Godzilla. Vi ricordate prima che avevo detto in Godzilla Final Wars compare Gino? Guardate e cronometrate la durata di Godzilla, il vero Godzilla contro Gino. Questo è Gino. È ambientata a Sydney la... Allora, vi risparmio comunque il continuo, comunque il combattimento dura esattamente 11 secondi e 98, per cui praticamente l'ha liquidato letteralmente. L'alieno che avete visto lo apostrofa come merdoso mostro mangiatonni. No, no, ma non so lì perché proprio, sai che non mi chiede come mai in Australia, lì non l'hanno inventato in Australia, non... Comunque nel film c'è ambientato anche a Tokyo, a Parigi, in diverse location. Arriviamo al Godzilla di adesso, per intenderci, per cui nel 2004, vi ricordate che Banno acquista i diritti, eccetera, eccetera, passa dopo il progetto alla Legendary, la Legendary fa un reboot, anche qui un reboot completo, annuncia il fine del 2010, ingaggia Gareth Edwards, che tra l'altro aveva fatto anche un bellissimo altro film, Monsters, che è veramente bello. Dopodiché praticamente cominciano a fare le riprese e il film viene distribuito nel 2014. Fa parte del cosiddetto Monsterverse, che è stato adesso proseguito con Kong Skull Island. Nel marzo del 2019 continuerà con Godzilla King of Monsters fino ad arrivare alla congiunzione del 2020 di King Kong contro Godzilla. È interessante dire che qua ci sono speculazioni più o meno confermate dalla produzione, ma mai smentite, che ci sarà un crossover finale fra la saga di Godzilla e quella di Pacific Rim. Lì sarà un'orgia per gli appassionati che non... di picchiamenti e basta. Certo. Ecco, questo qua come ultima cosa è, devo ringraziare gli amici White Track che hanno fatto questo bellissimo filmato che vi fa vedere, silenzio, se non lo chiamo, vi fa vedere l'evoluzione di Godzilla durante gli anni. Questi qui sono i miei contatti, per cui praticamente ovviamente il mio nickname su Facebook potrebbe essere Keijo Evangelist, visto che di evangelisti ce ne sono, mi sono inventato questa nuova figura professionale. Mi trovate su Twitter, ovviamente su Fantascientificast, e ammorbo anche il web, anche quest'anno su Tom's Hardware. Concludo con questo kanji, che praticamente vuol dire nient'altro che domo arigato, cioè praticamente, per rimanere in tema, grazie a tutti. Allora, colgo l'occasione anche perché se volete anche articoli su Godzilla, mi lanci. Ho fatto un po' lo Steve Jobs, permettetemi, perché uomo Phoenix. Questa Andromeda è un bellissimo esperimento che stiamo facendo, sta andando molto bene, è una rivista cartacea suddivisa, diciamo curata dal, edita dalla Elus editrice e curata da Alessandro Iasci, è suddivisa in due parti, una diciamo divulgativa e una di racconti. Nella parte divulgativa troverete una rubrica semestrale sui kaiju, ovviamente non vi dico da chi è curata, e tra l'altro sono presenti anche autori del calibro con racconti brevi di Dario Tonani, tutta gente che non occorre presentare. E se volete acquistarla, scrivete una mail a info@ailuseditrice.it che vi daranno tutti gli estremi. È già in produzione il numero 2, sarà semestrale, il numero 1 è già la terza ristampa. È una bella rivista perché sono 200, quasi 300 pagine, ve la consiglio a tutti. Il prezzo sono 20, comunque deve essere intorno ai 24 euro. Direi basta, ho finito.
Sono il vostro M e vi porto un messaggio sociale. Voi fantascientifichini potete aiutarci a partecipare per la prima volta ai Macchia Nera Internet Awards. Sul nostro sito potete trovare tutti i dettagli su come si vota. Votate e rendeteci fieri di voi, altrimenti vi scateno contro il rutto atomico di Godzilla, capito? Ciao!
Dopo lo introdurlo io. Perché abbiamo la regia video anche oggi. Intanto comincio, Marco, dai. Allora, faccio un breve excursus di vita personale. Introdurrò l'amico Marco Casolino, che i crediti a livello accademico ve li risparmio perché sono troppi, però volevo raccontarvi come io e Marco ci siamo conosciuti. Tra l'altro Marco collabora con noi anche a Fantascientificas con una sua rubrica che guarda caso si intitola L'uomo dal Giappone. Veniamo in contatto tramite un comune amico che dice: guarda che c'è Marco Casolino che ha scritto un bellissimo romanzo di fantascienza che consiglio a tutti, si chiama Gricon. Se voi leggete Gricon è Marco praticamente, per cui parliamo di anime, parliamo di fantascienza, parliamo di fisica con la F maiuscola, il tutto circondato dall'ecosistema nipponico. Dio Marco, vi lascio a Marco, ecco.
In realtà l'amore è sbocciato quando, su Pulgasari, perché è la cosa che ha fatto scattare la scintilla. Sì, infatti. Allora, io innanzitutto ringrazio tutti voi, ringrazio Flora e Omar per avermi invitato. Per me, a parte l'ambiente è piacevolissimo, è la prima volta che vengo e insomma sono onorato di essere qui. Cercherò di chiacchierare, perché poi gli argomenti sono tantissimi, su quelle che sono le problematiche attuali dell'esplorazione spaziale, come si può andare dalla Terra, non ci si può andare, spoiler, non si può, fino a Trappist, addirittura Kepler, se c'è vita intelligente, ma appunto in realtà molto del focus è su come ci arriviamo. Come accennava Omar, io mi occupo di fisica spaziale, essenzialmente abbiamo costruito vari a Tor Vergata, io sono dell'Istituto di Fisica Nucleare, ma appunto collaboro anche con l'Università di Tor Vergata e con il RIKEN. Abbiamo costruito vari apparati che stavano, questa è la vecchia stazione spaziale Mir, sulla stazione spaziale internazionale, su satellite e così via. Ve ne ho portato uno che è questo oggetto qui, Silai 3, che è il terzo di questa serie, che è questo che vedete qui in foto, che è stato 8 anni sulla stazione spaziale, e poi vari gadget, tutta roba che è stata nello spazio per mesi, o questo qui appunto per 8 anni. In questi giorni ho dei colleghi che invito tantissimo, che stanno in Nuova Zelanda, abbiamo realizzato quest'altro strumento che è su pallone, che dovrebbe essere lanciato dalla terra di mezzo, cioè dalla Wanaka, dalla Nuova Zelanda, e però è tipo, sono 2 settimane che il tempo è cattivissimo e quindi niente. E perché c'è uno lancia dal pallone perché poi dovrebbe sfruttare questa corrente ciclonica del polo sud, che lo tiene in volo per 1 o 2 mesi e così via, però vedete qui c'è questa struttura qua che ci impedisce di lanciare, e quindi speriamo bene, vedremo che succederà. Vediamo quindi al principio del razzo, io ho tolto tutte le formule salvo una o massimo 2, ve le risparmio ovviamente, però se volete vi posso tenere giorni sulle formule. Principio del razzo, il problema è il principio del razzo, perché non andiamo nello spazio? Perché la fisica è roba di Newton, è roba vecchia di secoli e da lì non ci siamo spostati. Quindi il principio di azione e reazione, io espello del materiale, il combusto, cioè combustibile componente che sono alla una velocità più alta possibile, e per azione e reazione, cioè se io spingo a te, tu spingi a me, il razzo viene spinto in avanti. Il problema qual è? Che ovviamente mi devo portare appresso il carburante, quindi tutto questo affare qui, gli astronauti stanno in questa puntina qua. Chi si ha formalizzato questa cosa, perché ancora fino all'inizio del Novecento non si pensava se era possibile o no, e fu questo Konstantin Tsiolkovsky, che appunto in realtà era un maestro delle elementari, che teorizzò, questa è la sua statua a Star City, a Mosca, dove c'è il museo dello spazio. Qui dietro c'è l'equazione appunto che lui ha postulato, che fondamentalmente dice che la maggior parte dell'energia è spesa in carburante ed è massa morta. Negli anni, poi vi salto tutta la storia delle V2 tedesche e così via, però negli anni poi von Braun, che era appunto faceva parte dell'esercito nazista, comunque era uno scienziato in forza alla Germania, e viene preso dagli americani con una missione super segreta e così via, ma insomma fondamentalmente poi si appoggia a Walt Disney, ci sono tantissimi video girati, anche cartoni animati fatti da Walt Disney, benissimo, dal punto di vista didattico, per avere la spinta all'esplorazione spaziale, perché comunque serviva un appoggio di tipo anche popolare, non solo legato alla guerra fredda. Dall'altra parte, meno famoso, è Korolev, è morto molto giovane, poveraccio, anche perché si è fatto vari anni di gulag, perché l'aveva denunciato un suo collega, quindi è stato mandato al gulag, e poi è uscito, però poi vedete, è morto. E questo è il motivo per cui i russi non sono andati sulla Luna. Il padre dell'astronautica sovietica è una persona immensa, se voi avete modo di vedere o i film su di lui o qualche libro, è qualcosa di incredibile. Tra l'altro è noto, in Occidente è venuto fuori dopo la caduta del muro di Berlino, perché era tenuto segretissimo, perché era una persona troppo importante. Qui è a Baikonur nel 61, che saluta Gagarin poco prima del suo storico viaggio. E la base di lancio è ancora in funzione, si chiama adesso Gagarinsky Start, io sono stato varie volte a Baikonur. Questa è la prima base di lancio costruita, su cui hanno lanciato lo Sputnik, hanno lanciato Gagarin, e adesso, questa qui è una foto che ho fatto io nel 2006, quando stavamo lanciando un grosso rivelatore per l'antimateria, Pamela, ma ha fatto più di 500 lanci, perché comunque è ancora in funzione. Baikonur adesso è in Kazakistan, questo pone dei problemi dal punto di vista geopolitico ai russi, perché pagano più di 100, è un enclave russo, loro pagano più di 100 milioni di dollari all'anno per tenere questa base spaziale, però a lungo andare loro ne stanno costruendo un'altra a Vostochny, che è più o meno qui al confine con la Cina, e hanno fatto un lancio l'anno scorso. Ci vorranno ancora 20 o 30 anni, però vabbè, questo qui è una base, questa è la città di Leninsk, la città non è molto bella, ma c'è il fiume, la ferrovia, l'aeroporto. Questa è una parte piccolissima del cosmodromo di Baikonur. Baikonur è grande, forse ce l'ho qua, no, non ce l'ho, è grande quanto il Lazio. Cioè c'ha qualcosa come 50 rampe di lancio, 20 aeroporti, vari razzi. Questa qui erano le rampe di lancio per i missili lunari, qui è dove vibrano Buran, la sala di controllo dello shuttle russo Buran. Questo è dove assemblano i razzi per la stazione spaziale o anche per volo con satellite, no scusate, questo è l'edificio degli astronauti, loro assemblano i razzi qui, prendono su ferrovia e lo portano alla rampa di lancio che più o meno è qua, e queste di nuovo sono altre foto che abbiamo scattato i giorni prima del lancio di Pamela. Questo è già montato sulla rampa di lancio, ma in realtà tutto avviene in orizzontale su treno, mentre gli americani spostano in verticale su strada, ma qui le distanze sono di decine di chilometri, i razzi arrivano sempre impacchettati per treno da Samara, che è una città che sta a 3.000 chilometri, quindi lo portano sul treno, vedete qui c'è il flusso dell'azoto che evita che si formi la condensa, lo issano, e questo qui è un cargo, non è per equipaggio perché non c'è la torre di emergenza, lo issano, e appunto questo è il caso di Pamela, che è il nostro rivelatore di antimateria, sono 500 kg di strumento su un satellite di 7 tonnellate che ancora vola, anche se i dati è da un po' di tempo che non arrivano, doveva volare per 2 anni, è stato in orbita e funzionante per più di 10, quindi ringraziamo il cielo che è andata bene. E appunto queste sono le capsule russe, la Soyuz, sono molto simili, questa è la Soyuz e la Progress, questa è cargo, quindi ha un veicolo senza persone, 3 tonnellate di cargo, in realtà la parte di cargo è questa qui, questa è l'avionica, pannelli solari, i motori sono qui, è molto simile però alla Soyuz, gli astronauti siedono qui al lancio e al rientro, hanno un minimo modulo abitativo qui per l'attracco verso la stazione spaziale, questo è il portellone d'attracco, e poi quando tornano a terra in questa capsula centrale qua. Appunto l'assemblaggio è tutto molto informale, noi stavamo lì quando montavano i razzi, facevi le foto, i selfie, non si chiamavano selfie, ma insomma fotografavi quello che volevi, perché comunque è tecnologia anni 70, estremamente affidabile, e quindi non puoi stare lì, non è che gli dai problemi, non, magari ti metti in camice per far finta che è un posto, però vedete qui è assolutamente... informale, questo qui è il fairing, cioè la il guscio che va intorno alla Progress, viene poi messo sempre sul carro ponte e poi attraccato al razzo, eccolo qua, è tutto spostato sul carro ponte, e questo qui non si vede molto, queste sono le stelline, queste qui sono 100 stelle, ognuna di queste sono 10 stelle, e ognuna è un lancio che questo oggetto qui ha fatto, cioè un trasferimento che questo oggetto qui ha fatto dall'edificio in treno fino appunto alla rampa di lancio. Questa qui invece è la Soyuz di Roberto Vittori del 2005, c'è la bandiera italiana, vedete qui c'è la torre di espulsione, ha funzionato una volta nell'87, ci fu un'esplosione al suolo, questa è partita e ha salvato gli astronauti. Questa l'abbiamo già vista, questa è una foto del vecchio Buran, lo shuttle russo, in realtà è il modello di terra, il modello di volo purtroppo è andato distrutto quando il tetto è crollato, ed è vicino alla rampa di lancio, vedete qui c'è la rampa di lancio e la Soyuz sulla rampa di lancio. Allora, alcune cose su cui spesso si fa confusione, ma in realtà è più per vincere una scommessa a cena, andare nello spazio non vuol dire andare in orbita, consuma infinitamente più carburante che andare nello spazio. Paperino, questa cosa, Don Rosa, che è un ingegnere, è quello che ha fatto la storia di Paperone, come è diventato ricco, insomma cose storiche e commoventi, ce l'ha chiarissima. Nel 91 il papero che cade sulla Terra, come altra citazione di Don Rosa, il Paperone vuole recuperare i satelliti, quindi va nello spazio, prende questo aereo che poi appunto è spinto da razzi, manda Paperino con Retina a recuperare il satellite, già è un miracolo che non disintegra Paperino. E Paperone dice, ma perché? Che è successo? Come quando andava veloce il satellite? 10.000 km all'ora, cioè 7-8 km al secondo. E dice, ma come faccio a prendere i satelliti se quello andava a 7 km al secondo? E dice, ma tu non hai mai chiesto di andare in orbita? Tu per risparmiare i soldi volevi andare nello spazio, infatti vedete che c'hai i razzi accesi, perché sennò cadrebbe, tu non è che se stai a 400 km cadi esattamente come se stai a 10.000 km se stai sospeso, tu altrimenti devo andare in orbita, ma se devo andare in orbita, questa è la traccia di un razzo che viene lanciato, il 90% dell'energia non è speso per andare in verticale ma è speso per andare in orizzontale, quindi appena lanciato devi andare dritto, perché ti serve la velocità orizzontale che ti serve per avere la forza centrifuga per compensare la trazione di gravità, perché di nuovo 400 km è niente rispetto al campo gravitazionale terrestre che almeno tiene la Luna che sta a 348.000 km, e quindi il 90% del carburante per fornire velocità al razzo, vedete la traiettoria è questa. Se va in orbita geostazionaria, vedete invece che va dritto per dritto, perché in orbita geostazionaria la velocità che io ho al suolo è esattamente quella che mi serve a 36.000 km, quindi la traiettoria è quella che è. Vedete anche qui le stelle, è una lunga esposizione, quindi le stelle si muovono in modo apparente legato alla rotazione, e quindi una delle cose che io dico sempre, fatela, fatela a casa, esercizio, usate lo smartphone, una qualunque macchina fotografica, gli occhi di notte vedono il bianco e nero, quindi non si vede tanto, e a parte Betelgeuse, le giganti rosse, ma se voi con lo smartphone, qualunque cosa, lo tenete aperto per qualche secondo, potete fare, se volete, spettroscopia stellare, vedere che le stelle sono con colori differenti, esattamente come sta scritto nei libri di scuola, ma si vede proprio con una foto più semplice di sto mondo. Quelle più blu, bianco-blu, sono quelle più calde, e poi ci sono le giganti rosse. È una cosa assolutamente evidente che se avete figli o persone a cui può interessare, è molto didattica. Anche Giove, qui Giove è più piccolo di questo, ma con un secondo di esposizione si vedono le lune di scoperte di Galileo, che lui battezzò, perché ovviamente attacchi il carro dove dice il padrone, cioè le lune Medice, che poi furono alla base del fatto che se le lune ruotano attorno a Giove, allora la Terra non è l'unico oggetto intorno a cui si può ruotare, e tutto i guai che passò Galileo, comunque fece parte della rivoluzione copernicana. E l'aereo di Paperone è l'aereo della Spaceship One. Se voi vi vendete casa, tra 2 o 3 anni potete andare 3 minuti nello spazio, perché comunque questo qui è un oggetto fatto per turisti, c'è una lista attesa senza fine, ma costa $200,000 più o meno. C'è un aereo che porta la capsula, che fa un volo suborbitale, appunto l'aereo ti porta a una certa distanza, tu accendi i razzi e poi ricadi giù. Quindi è per questo che è piccolo, perché non serve tutta l'energia cinetica per andarsene in orbita. Se vogliamo andare in orbita, vogliamo vivere in orbita, vogliamo costruire la stazione spaziale, beh, questo più o meno, questa è la Mir, che era uno splendido oggetto, però questo è quello che passa il convento. In realtà von Braun nel 52, andando sulla Luna, voleva costruire la stazione spaziale un po' tipo quella che si vede nel 2001, cioè oggetti molto grandi, 83 metri di diametro, farla ruotare per poter avere la forza centrifuga, perché comunque l'assenza di gravità crea parecchi problemi al corpo umano, deve fare molto esercizio, e comunque lui aveva ben chiaro che finita la corsa alla Luna tutto il battage pubblicitario sarebbe finito, e gli dice almeno io poi la stazione spaziale ce l'ho in orbita. Poi si optò per l'opzione Saturno 5 e questa rimase un bel disegno. Quindi le Salyut russe in parallelo erano questi moduli che poi sono gli stessi evoluti per la Mir e per la stazione spaziale internazionale, con sistemi di attracco, in cui, vedete qui c'è la Salyut, che sono i moduli invece con cui mandi gli astronauti, pannelli solari e oggetti grandi. Questi sono lanciati dal Proton, che è un lanciatore più grosso, ma fondamentalmente vedete un oggetto abbastanza grosso a cui attracca, e qui i 3 astronauti stanno seduti qui dentro. Quindi poi è un gigantesco Lego in cui loro poi compongono le cose. Qui come storie dei What If, in scala la Salyut 5 e i 3 astronauti stavano qui, loro avrebbero dovuto costruire questo tipo di oggetti con un modulo, vedete, abitativo, ruotante con forza centrifuga e con un reattore nucleare messo il più lontano possibile, per ovvi motivi, e che però avrebbe potuto fornire energia. Vedete, non ci sono praticamente pannelli solari perché tutta l'energia veniva da qua. Ovviamente pure questo rimase lettera morta. L'unica vera stazione spaziale o qualcosa che si avvicina al concetto di stazione spaziale fu lo Skylab. Lo Skylab fu, questo qui era il terzo stadio del Saturno 5, che invece di andare sulla Luna, riciclato per modulo abitativo. Allora vedete come le persone sono molto piccole rispetto a questo è un oggetto grandissimo. Questo è l'Apollo, la capsula Apollo, i 3 astronauti stanno qui dentro. Questo è un LEM modificato, perché appunto comunque la corsa alla Luna aveva assolto il suo compito politico, e quindi rimase in orbita, però poi lo shuttle ritardò e bruciò nell'atmosfera e quindi fu persa. Però questa è la grandezza, anche più alto di questo, dal pavimento al soffitto. Questa è una foto del mock-up che sta al Goddard, credo, ed è un oggetto molto più grande di quella che è la stazione spaziale internazionale al giorno d'oggi. Prima ci fu la Mir, che si fece tutti gli anni 80, il crollo dell'Unione Sovietica, l'astronauta che rimase su e così via. Anche qui vedete è un oggetto assemblato tipo Lego, su, perché comunque siamo vincolati da quello che ci offrono i razzi attuali, che sono appunto i Proton, e vabbè, adesso c'è il Dragon dal lato americano. E noi negli anni 90, questo è Sergei Avdiev, che è stato su 3 volte, 6 mesi, 6 mesi, un anno, ha fatto anche la tesi di dottorato con i nostri dati su questo casco che in qualche maniera usa un rivelatore di particelle tipo questo, cioè misura le particelle che attraverso i raggi cosmici, insieme al fatto che gli astronauti vedono questi lampi di luce. Il primo a vederli fu Jim Lowell nell'Apollo 8 intorno alla Luna, e quindi uno cerca di vedere gli effetti neurofisiologici di questi studi. Questo è sempre Sergei Avdiev con un altro dei nostri apparati nella cabina della Mir. Poi ci siamo spostati sulla Stazione Spaziale Internazionale, anche qui è un oggetto splendido, è bellissimo, però fondamentalmente è un Lego. È un Lego del cavolo, perché fondamentalmente, ma questo vuol dire costi immensi, questo oggetto è cioè due giorni di guerra in Afghanistan, ma comunque, perché comunque lo shuttle, più di tanto, oggetti di tanto più grandi non poteva mandare, il Proton mandava il segmento russo, e quindi è questo Lego gigantesco che ha richiesto 20 anni per essere costruito. Dopodiché è molto grande, però è un po' un imbroglio, nel senso che la vendono come un oggetto grande 100 metri quanto un campo di calcio, però poi in realtà la parte abitativa è solo la parte centrale, che grosso modo è come un paio di Boeing, cioè tutto questo alla fine è grande quanto 3 Skylab vecchio stile, che se uno pensa che 2 Saturno 5 sono rimasti a terra, con quei 2 che stanno a terra avremmo avuto da avere la stazione spaziale più grande di questa negli anni 70. E di nuovo, per fare il paragone shuttle Saturno 5, vedete, questo qui è lo shuttle, sì, figa, sembra astronave a terra eccetera eccetera, ha fatto 14 morti questo, mentre il Saturno 5 è 0, a parte l'Apollo 1 a terra, e come capacità di carico è infinitamente più piccola del vecchio Saturno 5. Qui la potete forse riconoscere, questa era la stazione spaziale che si vede in 2001, Odissea nello spazio. Questa è l'altezza della Stazione Spaziale Internazionale, perché l'orbita comunque decade, c'è un attrito con gli strati alti dell'atmosfera, e quindi vedete, stiamo a 300 km, poi devo lanciare un razzo per ritirarlo su, l'orbita parte, decade e così via. Datemi un secondo che faccio ripartire il video. Abbiate pazienza, perché più di 20 minuti non... tanto come la batteria si è scaricata. Dopodiché c'è questa puntata, quella della corte marziale, che è bellissima, è splendida, però dice perché l'orbita sta decadendo. Ma se, premesso che non è che può fare la critica, perché è una puntata bellissima, ma dove cavolo l'hai messa l'Enterprise? Vuol dire che l'hai messa a 100 km, perché questo qui è da dicembre a novembre dell'anno successivo, e già sta in orbita bassa, sta a 300 km. Per avere un'orbita che ti decade, che tu, Kirk, ovviamente per motivi di scenografia si deve sbrigare, di sceneggiatura, si deve sbrigare a salvare l'astronave, vuol dire che l'avete messa a 60-70 km, cioè veramente un posto proprio all'interno dell'atmosfera, non avrebbe alcun senso. Una volta che tu stai in orbita rimani, e c'hai appunto questi minimi decadimenti dell'orbita. Sempre nella stazione spaziale c'è appunto Silai 3, che è questo rivelatore qui che misura raggi cosmici, poi ce lo guardiamo con calma dopo nell'intervallo per il pranzo. È stato 8 anni nello spazio, dal 2002 al 2010, ha il DOS dentro, il DOS 4, anzi col 4, il DOS 4 GW Extender, quello di Doom, per vedere tutta la memoria, che si interfaccia con un DSP, ma fondamentalmente le carte che usa sono le carte di memoria delle vecchie PCNCIA, che noi mandavamo su in queste borsette che la santa donna di mia moglie gli faceva a gratis, perché sennò costa tipo 30.000 dollari solo questo, cioè tu lo fai fare a una ditta, no, è spaziale, e quindi veramente costa 30.000 dollari questa cosa qui. Oppure noi abbiamo comprato 200 dollari di cosa, il Nomex, che è un ritardante di fiamma, e quindi si fa tutto in casa. Anche questo l'abbiamo fatto tutto in casa, come anche gli altri rivelatori, altrimenti i costi sarebbero stati 100.000 volte superiori. Chi? No, è il nostro, sono noi che ci ringraziamo, io ringrazio lei, perché appunto il punto è che dici tu c'hai 100.000 dollari, se te lo fai in casa bene, se no è niente, e allora dici me lo faccio, a parte è molto più divertente, perché questo l'avevo programmato io, poi c'era un ingegnere, insomma le cose che fa in casa è tutta un'altra storia. Questo invece l'abbiamo fatto Altea, sempre un rivelatore di radiazione che portò su Paolo Nespoli, è più complesso, e l'ha fatto la vecchia Laben, che poi è diventata Thales Alenia Spazio di Milano, e tra l'altro dovrebbe ritornare su con Paolo Nespoli. E adesso stiamo facendo, sempre per la prossima missione in cui lui dovrà andare nel 2017, un telescopio. Questa qui, vedete, è una lente di Fresnel, che ingrandisce in maniera anche qui in maniera strategica il logo dell'ASI, sono lenti fatte in Giappone a Riken da dei colleghi giapponesi che hanno una grossa capacità di ingrandimento per l'osservazione della Terra. Se non l'avete vista, vedete la stazione spaziale, anche queste sere si vede molto bene verso le 9, è molto molto brillante, più luminosa di Venere, è veramente uno spettacolo. Se poi siete fortunati riuscite anche a vedere una Progress che si attacca o distacca e quindi due oggetti che volano in formazione. Dopodiché qui però siamo ancora a 400 km e abbiamo solo 23 minuti di tempo rimasto e non so dove arriveremo, però la scala, cioè, è in orbita bassissima. Qui abbiamo i 36.000 km dell'orbita geostazionaria, quindi dove sono i satelliti di telecomunicazione, i GPS stanno a 22.000 km più o meno qui, e tutto questo in scala va a finire qui. Cioè qui abbiamo i satelliti in orbita geostazionaria, la stazione spaziale sta qui che neanche si vede, e qui in scala c'è la Luna, 384.000 km. Appunto, ci siamo andati negli anni 70, ma adesso non abbiamo la tecnologia in grado di farlo. Cioè, sulla carta sì, ma se ti dice io adesso domani vado da lì, non si può, perché non ho più la tecnologia del Saturno 5 è andata persa, c'era energia che poteva andare 100 tonnellate su Marte, ma anche lì troppo costoso, non c'è un budget per farlo, e quindi pace. E quindi appunto abbiamo questo anello a 36.000 km, essenzialmente di oggetti commerciali per telecomunicazioni, detriti, altri oggetti, ma più di questo al momento non si può. E quello che ci vincola appunto è andare in orbita. Quindi come possiamo andare in orbita? Al momento niente, solo con i razzi. Però poi c'è l'ascensore orbitale che è assolutamente irrealizzabile con le tecnologie attuali, perché servirebbe fibre di carbonio, insomma dovrebbe essere un oggetto rigido, semirigido, lungo 36.000 km più il contrappeso, però è chiaro che con questo, un oggetto di questo genere qua, uno potrebbe mandare le tonnellate, centinaia e migliaia di tonnellate in orbita, ma appunto siamo almeno un secolo, poi magari no, però siamo almeno un secolo prima di avere una strutture che sono in grado di fare questo oggetto qui. Se non l'avete letto, leggete Le Fontane del Paradiso, in realtà poi lo riprende nell'ultimo teorema. Le Fontane del Paradiso è appunto come questa Clark immagina la costruzione di questo ascensore orbitale. Ovviamente Clark dell'epoca d'oro è bellissimo. Una cosa più fattibile, che non richiede tecnologie che richiede solo tecnologie che sono a disposizione nostra, è l'Ostron Loop. Essenzialmente è un gigantesco otto volante che gira talmente velocemente che si stende per forza centrifuga, e quindi è un oggetto, sì, che è lungo, vediamo, no, non ce l'ho, comunque saranno 2-3 mila chilometri, è un oggetto lungo e complesso, però che non deve sopportare il suo peso, e quindi uno metterebbe questi razzetti, o meglio neanche, metterebbe queste scatole su questo ottovolante, e viene portato non in orbita ma ad elevata velocità e elevata altezza, e poi dovrebbe dare quel poco di velocità necessaria per poi andarsene in orbita, e quindi il 90% verrebbe qua. E appunto è una questione di soldi, perché comunque le tecnologie almeno sulla carta ci sono, e questo è narrato, forse se non nel primo, in quelli successivi di Gateway di Frederick Pohl, che di nuovo, se non l'avete letto, soprattutto il primo, è veramente un romanzo molto molto non cupo, ma insomma di gente che fatica, che c'ha questa tecnologia che aliena, e che però la maggior parte muore, ma comunque piuttosto è meglio che morì di fame, e quindi è molto grandissimo autore. Vabbè, inutile che ve lo so dire. Andiamo sulla Luna, vabbè, De Gustibus, andiamo sulla Luna, appunto non siamo più in grado di andarci, ci si andava col Saturno 5, un oggetto alto 100 metri, poteva portare 100 tonnellate in orbita bassa, 120 contro i 15-20 dello Shuttle, quindi molto più potente, e 50 tonnellate in orbita lunare. Questa è la progressione dei vari razzi in scala che si vedono dietro von Braun, quindi via via che si proseguiva avevano oggetti sempre più grandi. C'è l'N1 sovietico, che purtroppo Korolev nel frattempo era morto, fecero vari lanci, più o meno è grande quanto l'N1. Queste sono le persone, di nuovo spostato tutto su ferrovia, ma non riuscirono mai a far funzionare in fase tutti questi motori, 33 motori della...
Che adesso ci sarà il Falcon Heavy che ne avrà 27.
Sì, però se ci riescono. Appunto c'era Dalla Terra alla Luna con lancio di cannone di Jules Verne, il grande classico, anche lì per motivi di storia non li fa atterrare, ma li fa girare intorno alla Luna, come fecero di nuovo con Paperino e l'Apollo 8, in cui c'era anche Jim Lovell che vedeva questi lampi di luce perché l'irraggiazione cosmica li colpiva gli occhi. E appunto finalmente ci si arrivò con l'Apollo 11, ma poi appunto non essendoci motivi economici purtroppo la cosa è rimasta lì. Se volessimo costruire una base spaziale per motivi di radiazione e di protezione, uno dovrebbe andare in questi tubi di lava, questi grandi buchi o tubi di lava che si sono formati quando la Luna si è formata nell'urto con il planetoide che ha colpito la prototerra, e quindi qui saremmo protetti. Vedete, ci sono varie di queste strutture che sono potenziali siti, e la grandezza del tubo di lava è tale che questa è la città di Filadelfia, quindi chilometri e chilometri hai voglia per fare basi spaziali, ma il motivo appunto è per essere protetti dalla radiazione, che appunto essendo ioni pesanti, poi qui abbiamo anche il contatore Geiger e vari oggetti radioattivi terrestri, tipo la lente della macchina fotografica, l'uranio dei gioielli che si regalavano alle ragazze negli anni 20, anche la terra di Fukushima, però fondamentalmente nello spazio questa qui spacca il DNA e potrebbe far venire i tumori. Questo perché ci sono vari tipi di radiazione, questa qui è quella del vento solare, che il sole è qui, aia, ho fatto sbagliato. Questo qui è il sole al centro, questo qui è un disco per occultare la luminosità, ci sono queste gigantesche eruzioni solari che potrebbero uccidere gli astronauti anche in breve tempo. E questi Fantastici 4 lo sanno, nel senso che non sono stati uccisi. Questo è il fumetto originale, loro vanno nello spazio e con il contatore Geiger, che è questo qui, anzi lo possiamo anche accendere per fare un po' di scena, il contatore Geiger comincia a fare tic 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 sempre di più, perché in effetti andando fuori ci si è accorsi che lo spazio è radioattivo. In realtà lui, Ben Green, dice che sono raggi di luce, ma in realtà non sono gamma, sono particelle cariche. Ci fu una controversia negli anni 30 tra Millikan e Compton. Ecco, sentite qua il ticchettio. Questa è una lente di macchina fotografica, che è appunto editoria e quindi radioattiva. E la cosa, non so se vi siete letti, insomma, lui, Ben Green non voleva andare nello spazio, dice è pericoloso, non siamo pronti. Ma Su gli dice: dobbiamo assolutamente andarci, se non vuoi che i comunistacci ci battano. E lei, che stava già con Mr. Fantastic, gli dice: non avrei mai pensato che tu fossi un codardo. E quindi ovviamente più del campo gravitazionale ne tirano altre cose, e quindi dice: no, vabbè, allora facciamo volare sta astronave e andiamo. E vabbè, e quindi andò a finire che quello prese i poteri, e comunque da quello che ho trovato, il primo numero di Fantastici 4 è del 61, e i comunistacci già l'avevano battuti, perché Gagarin con la Vostok che c'era andato il 21 aprile. E appunto questa crea dei danni al DNA, potrebbe appunto, è un problema anche per andare su Marte, cioè il problema reale è tecnologico, ma appunto una missione su Marte in 3 anni ti fa prendere un sievert che se lo prendi tutto insieme ti uccide. Quindi gli altri astronauti non hanno avuto mai problemi, però c'è il rischio appunto di radiazione. Tra l'altro, sempre con lo smartphone o con la macchina fotografica, se volete fare l'esperimento, può essere usata come rivelatore di raggi cosmici. Questa cosa qui che si vede appena qua, che uno può ingrandire, è un raggio cosmico che colpisce fisicamente il sensore della CCD della macchina fotografica. Dopodiché voi potete dire: ma che stai a dire? Ma perché? Perché è perfettamente a fuoco, ma perché in realtà non è a fuoco, è proprio l'elettrone che colpisce la CCD, perché questa è la traccia delle stelle, che vedete è sfocata perché passa attraverso le lenti. In aereo la radiazione è molto più alta, e di nuovo vedete queste tracce di vicino o di micron, perché fondamentalmente, scusate, devo prendere un goccio d'acqua, la radiazione in aereo è circa 10-20 volte più grande di quella che c'è a terra. Ah, grazie. E quindi di nuovo, se state in aereo potete fare abbiate pazienza, grazie, se la tenete aperta a lungo vedete questi sciami atmosferici nella radiazione. E questo è quello che succede se uno usa questo Geiger qui collegato alla porta USB nelle 12 ore di un volo appunto da Roma a Tokyo. A terra abbiamo una radiazione bassa, Roma è più radioattiva di Tokyo anche nei giorni dell'incidente di Fukushima. Poi decollando appunto il contatore Geiger aumenta perché c'è sempre meno atmosfera che ci protegge, e il flusso aumenta di un fattore 10, E poi c'è questo effetto qui che è legato al campo geomagnetico, cioè il campo magnetico terrestre incanala meglio i raggi cosmici galattici vicino ai poli, e quindi questo qui aumenta, e poi il tempo di atterraggio scende e si torna a Tokyo. Perché appunto c'è questa struttura della magnetosfera terrestre con le fasce di Van Allen che essenzialmente hanno sia radiazione intrappolata che radiazione galattica che viene verso di noi. E questo è un problema, questa è una vecchia slide della NASA in cui 68, 69, 70... abbiate pazienza, queste in blu sono le missioni Apollo e queste qui sono le eruzioni solari, quindi c'è stata queste qui sono tutte piccole eruzioni solari che non hanno creato problemi, ma questa avrebbe ammazzato gli astronauti in mezz'ora. Questo è un sievert, 10 sievert, con un sievert si muore se non trattati. E questa è la dose che avrebbero preso sulla Luna, nel modulo lunare e nel modulo di comando. Comunque sarebbero morti tutti più o meno. Quindi è un problema per l'esplorazione spaziale futura. L'altro problema è che fonti di energia andiamo a prendere. Enterprise, materia antimateria. Però una delle cose che spesso ci si dimentica è che la prima collisione materia antimateria, il primo immagazzinamento materia antimateria è stato fatto a Frascati. Cioè qua dietro, questa è ADA, anello di accumulazione, e appunto accumulava positroni e elettroni che giravano in un verso e nell'altro. Era un'idea di Bruno Tuschek, questo è un altro genio assoluto austriaco, tra l'altro la madre era ebrea, quindi l'SS gli hanno sparato, l'hanno lasciato per morto, lui poi non è morto, si è fatto curare, l'hanno internato, eccetera, eccetera. Aveva uno humor pazzesco, è morto giovane perché purtroppo queste cose avevano il suo effetto e quindi... E lui ebbe l'idea appunto di fare queste collisioni di materia e antimateria, la cui equazione è quella di Dirac, ma la vendono come l'equazione dell'amore, quindi dovete assolutamente menare a questi che dicono queste cose sull'equazione dell'amore, e questa è l'equazione di Dirac che sta in suo onore in Inghilterra. Una cosa che vale la pena menzionare è che c'è completa simmetria tra materia e antimateria a livello microscopico, a parte cose infinitesimali. E però l'universo è fatto, e c'è anche antimateria nei raggi cosmici. Noi con Pamela abbiamo scoperto che c'è una fascia di antimateria, di antiprotoni intrappolati. Uno potrebbe pensare di utilizzarla come carburante, ma in realtà sono appena nanogrammi sulla Terra, un microgrammi di per Giove, che ha una magnetosfera molto più intensa, e quindi vabbè, non è sufficiente. Però il problema è che essendo vi è completa simmetria, ma l'universo è fatto solo di materia, ci sono frazioni microscopiche di antimateria, nessuno sa perché. Questo è un problema ancora più fondamentale della materia oscura e dell'energia oscura, magari è correlato, ma nessuno ha la più pallida idea di perché l'universo sia fatto solo di materia dopo il Big Bang, e che cosa sia successo qui che ci ha fatto preferire un universo di materia rispetto a uno di antimateria. Sakharov, che è il padre della bomba a fusione, poi diventato dissidente sovietico, postulò tre condizioni su tre cose che devono succedere, di cui non abbiamo la più pallida idea di come possano succedere. E vabbè, pazienza. Dopodiché, se lasciamo il sistema solare, noi possiamo usare l'effetto fionda interplanetario, e questo è stato fatto per le Voyager, via via che si sono allontanate, e essenzialmente uno ruba un po' di energia. È un problema a tre corpi, come viene citato nel libro di ieri cinese, cioè sono tre, la sonda, Giove e il Sole. E Giove ruota attorno al Sole e noi rubiamo un po' di quella energia di rotazione, e quindi quella che è la velocità via via che si esce dalla salita gravitazionale del pozzo del Sole, si passa vicino a Giove, questa è una delle Voyager, e si acquisisce abbastanza energia per acquistare velocità di fuga. Vi è tutta anche una serie di soluzioni, di equazioni, per cui una volta che uno sta in orbita, queste traiettorie sono traiettorie a energia minime, quindi avendoci delle minime spinte energetiche si riesce a spostarsi in maniera relativamente semplice dai pianeti sfruttando queste orbite, che sono orbite particolari, ma niente di estremamente complicato. Viaggi interstellari, progetto Orione. Questa, per chi la sa, è l'unico vero modo al momento per andare nello spazio. Ovviamente è un progetto abbandonato negli anni 50, c'è un libro scritto da George Dyson, che è il figlio di Freeman Dyson, la storia delle astronavi a propulsione atomica. Prima di andare a vedere l'astronave a propulsione atomica, l'unica equazione che vi faccio vedere è questa qua. Perché bisogna utilizzare questo tipo di propulsione? Perché non c'è il warp drive e così via? Perché fondamentalmente la massa inerziale è uguale alla massa gravitazionale, cioè a dire la forza che io devo esercitare per spostare questo oggetto qua, quindi il fatto che questo oggetto si opponga alla mia spinta è lo stesso del fatto che questo qui cade. E questo non c'è nessun motivo, nessuna legge spiega perché. Perché se io prendo un oggetto dotato di carica elettrica e lo metto in un campo elettrico, quello si muoverà a seconda della carica elettrica. Se lo metto in un campo gravitazionale, le due cose sono uguali, tutti i corpi cadono con la stessa velocità e tutte le cose. E quindi per quello poi si parla di spazio-tempo che è indipendente dalle masse e così via, perché questi due oggetti che non hanno nessunissimo motivo di essere lo stesso, noi lo diamo per scontato, ma nessuno sa perché, e sono la stessa cosa. Einstein disse, vabbè, come si dice a Roma, stacce, e lui dice, vabbè, io ci sto, e fece la relatività generale, quindi onde gravitazionali, però stacce sarebbe è un postulato di equivalenza, da cui poi discende tutta la realtà generale. E di nuovo, se non ci credete, con lo smartphone, vediamo se funziona, cioè se voi prendete un qualunque smartphone, ci mettete un accelerometro e riuscite a far partire il video, questo quando cade, vedete, questo lui misura 9,8, questo è attaccato con le bacchette giapponesi alla macchina fotografica, che è quella, e se lo lasci cadere, questo ovviamente è in slow motion, vedrete che va a 0, G, ecco, si è fermato. Ve lo faccio vedere qui, vedete? È un po' scuro, comunque questo qui è G. Se io lo lascio cadere, nel momento in cui lui cade, la cosa va a zero. Poi magari lo vediamo con un po' più di calma, mi dispiace che qua non si vede. Ma comunque quando lui cade, siccome siamo in caduta libera, andiamo a zero. E quindi abbiamo tutta la relatività generale e non c'è il warp drive. Qua, non so se avete mai sentito queste cose, questa è l'astronave, il warp drive, eccetera, eccetera. Di gente che peraltro lavora alla NASA, sono tutte complete bufale. Infatti la NASA alla fine che ci faceva... ci marciava su queste cose, ha dovuto rilasciare uno statement che queste cose qui non hanno alcun senso, sono solo cose fatte per fare soldi, perché violano la relatività generale, non c'è nessun, proprio perché appunto lo potete vedere con lo smartphone, non c'è nessuna evidenza di violazione della relatività generale, anzi aver visto le onde gravitazionali è l'ennesima conferma che è tutto così com'è. Poi uno può scrivere delle equazioni che generalizzano la relatività generale, ma io posso pure scrivere che io sono capo del pianeta. Però non è così, e quindi a meno che uno non c'è evidenza sperimentale, niente warp drive, purtroppo. E il wormhole, lo Stargate, questo è quello di Deep Space Nine, questo qua, e in realtà appartiene alla realtà generale, cioè la soluzione dell'equazione di Einstein. Il problema è che richiede un'energia immensa, perché fondamentalmente dovete avere un buco nero messo sulla cornice. Un'energia pazzesca, tra l'altro... Non è neanche, probabilmente venite disintegrati se finiamo qui dentro, e non si sa neanche da dove si esce, insomma la soluzione c'è, quindi già almeno un passo avanti, ma stiamo proprio completamente appunto nella fantascienza, che va benissimo così, però se uno dice io sto scrivendo una cosa di fantascienza e quindi devo fare la soluzione, va bene, ma quando io vado a venderla come cosa che ci stiamo arrivando, e allora bisogna stare attenti, perché... si sta facendo della cattiva scienza nel migliore dei casi, ma fondamentalmente si sta cercando di fregare la gente. Invece il progetto Orione era a propulsione nucleare, cioè tu dici io metto qui 1000, 2000, 10.000 bombe nucleari, l'efficienza è milioni di volte superiore, le sparo, le faccio scoppiare e c'è questa placca che assorbe l'urto, perché in realtà si vide quando ci furono le esplosioni nucleari su Bikini, quella di Godzilla, eccetera, eccetera, che le placche di metano non vengono disintegrate, vengono spinte via, addirittura si vedevano le impronte di olio delle persone che avevano toccato queste placche qui. Quindi se io faccio una placca, più grande la faccio e più assorbo l'energia e più riesco ad andare velocemente. Questo qui è grande quanto sto palazzo. Non sono quei giocattoli con cui siamo costretti a muoverci, perché appunto non devo portare del combustibile chimico, porto del combustibile nucleare che è infinitamente più efficiente, certo se lo uso per distruggere le città, no, cioè è efficiente comunque, ma insomma è sbagliato, però come carburante è una cosa meravigliosa. Poi c'ha questi problemi che sono bombe nucleari. L'idea fu di Ted Taylor, che era un esperto di bombe nucleari, per ridurle e per rendere più piccole. Freeman Dyson, quello della sfera di Dyson, che vedremo tra pochissimo, spero, Si prese un anno di anno sabbatico da Princeton per studiare questo progetto qui. Quindi non è fantascienza, è una cosa assolutamente fattibile negli anni 50. La Discovery versione 1.0, quella di Kubrick, doveva essere così, cioè era una astronave a propulsione nucleare in cui loro sparavano le loro bombe nucleari e quindi arrivavano velocemente su Giove e Saturno a seconda delle versioni. Poi c'è anche quest'altra puntata, For the World is Small and Touch the Sky, in cui Spock dice che questo meteorite in cui loro vivevano era a propulsione atomica, ovviamente per lui molto arcaica, grazie, c'è il warp drive, noi no. Pace. Beh, anche Ascension, non so se avete visto la miniserie breve, riconoscono, infatti la chiamano proprio United States, Orion Class Spaceship Ascension. Quindi questa cosa è rimasta un po' nella storia del cinema. Ad esempio questo è 4.000 tonnellate, un payload militare, questi sono 10 metri, cioè un modulo dello shuttle avrebbe le dimensioni trasversali di questo oggetto qui, sarebbe grosso più della metà. Quindi vi lascio immaginare, queste potevano essere le vere astronavi, potevano raggiungere il 10% della velocità della luce alla fine della cosa, certo poi devi frenare, ma insomma posso mandare una sonda, ma di 50, 10% di C sarebbero già arrivate su Alfa Centauri, quindi... E questo è quello che succede, ovviamente, se vai verso la velocità della luce, l'effetto Doppler, quindi si colora di blu quello perché tu ti stai avvicinando, a seconda della C è la velocità della luce, quindi via via che mi avvicino, ipoteticamente, con un progetto Orione o qualche altra cosa, faccia scientifica, mi si stringe il campo di vista. Cioè, se io ho un campo stellare così, quando sto fermo, a 85% della velocità della luce, vedo sempre più luce davanti a me, che si condensa via via che raggiungo il 98% della velocità della luce in un punto davanti, perché ho questo effetto geometrico, come quando uno corre che si vede tutta l'acqua che sembra che viene da davanti. E questo, idea che hanno, quello di Gambaster, di Evangelion e di Godzilla, appunto secondo me Gambaster e Nario sono le cose migliori, e anni 89 ci mette proprio esattamente tutta la luce concentrata davanti e il Doppler shift in cui le stelle dietro sono verso il rosso, perché me le sto lasciando dietro, e le stelle davanti sono invece verso il blu. E non solo, nei corsi scientifici di Gambaster, che sono questi, ci sono le equazioni di Lorentz, le trasformazioni di Lorentz, cioè tutta la parte di relatività generale speciale, in cui i conti sono tutti giusti. Cioè se avete la passione di andarveli a vedere, c'è tutto lo spiegone come si faceva una volta. Lasciamo il sistema solare che è stato lasciato solo dalle sonde, purtroppo non ci è rimasto molto tempo, ma andiamo a vedere quello che succede, allora queste le saltiamo, con TRAPPIST e quella, la cosiddetta sfera di Dyson. Kepler è questo satellite che vede, essenzialmente fa imaging, vede la luce emessa dalle varie stelle. Se un pianeta passa davanti alla stella, quella diventa, ha una microeclisse, diventa leggermente più flebile, e quindi questo è quello che vede Kepler. Tutto il resto sono bellissimi disegni, ma il segnale di fisica è questo. È luminoso e un po' meno luminoso. Tanto meno è luminoso, tanto più grosso è l'oggetto che passa. Tanto più tempo ci sta davanti, a seconda di quanto è grande la stella, di tutta la serie di conti, tanto più grande è o piccolo il pianeta, e quindi posso stimare la sua massa e così via. Lui cerca una parte, questo è più o meno in scala quello che vede Kepler, questo 3.000 anni luce in questa direzione, quindi una parte microscopica, però sempre meglio che niente. TRAPPIST è quello vicino. Perché è 39 anni luce? Perché la stella è piccola. Tra l'altro questo qui, di nuovo, Artist Rendition, bellissimo, ma è assolutamente non in scala. Sbaglia completamente le dimensioni relative della stella, dei pianeti, delle distanze e così via. Questi qui sarebbero puntini rispetto alle distanze. Questa qui è un po' più affidabile. Questo è il Sole, questa è TRAPPIST, che è molto più piccola, e questa in scala è un po' simile al sistema di Giove con le lune Medice. E i nostri pianeti, appunto, sono più o meno della stessa grandezza. Però l'unica cosa che si vede è questo, cioè un segnale che è intorno alla luminosità massima, che si abbassa e ricresce, si abbassa e ricresce, tra l'altro, e questo è il segnale vero e proprio. I vari pianeti, appunto, si riesce a stimare la distanza dal tempo di percorrenza. Poi si vede che ci sono anche eruzioni solari e quindi probabilmente non c'è vita, però comunque un sistema estremamente interessante. Poi c'è la sfera di Dyson, comunque un sistema binario a 1500 anni luce, molto più grande, questa è una super gigante, per questo la posso vedere a 1500 anni luce, quella è piccola e quindi la posso vedere solo a 39 anni luce, in cui invece di qualche punto percentuale c'è qualcosa che gli passa davanti e fa decrescere la luminosità del 15%. Un oggetto immenso. Ai tempi mi ero divertito a fare un disegno, allora qui sono le due morti nere, possiamo discutere le dimensioni, comunque la Luna e la Terra di nuovo in scala, se le dezoomo, questa è la Luna e la Terra rispetto a Giove di nuovo in scala, Giove lo metto in scala con il Sole e con l'anomalia, queste sono le dimensioni dell'anomalia in termini di, quindi infinitamente più grande di Giove, infinitamente più piccola del Sole, ma infinitamente più piccola di una sfera di Dyson, Dyson sempre quello del progetto Orione, perché dovrebbe essere un oggetto, questa è la sfera di Dyson, dovrebbe essere appena questo pixel qua, e quindi, sto già sforando di 50 secondi, quindi vi ringrazio, vi invito a venire nel laboratorio a Tor Vergata, dove abbiamo un po' di questi oggetti spaziali e così via, quindi se siete interessati basta che mi scrivete dove volete e siete veramente benvenuti, non è una cosa tanto per dire. Quindi io chiudo perché già sto fuori con i tempi.
Avete ascoltato Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia, da un'idea originale di Paolo Bianchi e Omar Serafini, con il contributo cibernetico del Cylon Prof. Massimo De Santo. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito www.fantascientificast.it, su Facebook alla pagina Fantascientificast, su Twitter sul profilo @fantascicast, sul nostro canale Telegram t.me/fantascientificast, sulla nostra community Telegram t.me/fsccommunity. Se siete particolarmente timidi potete utilizzare la vecchia, cara e affidabile posta elettronica, scrivendoci all'indirizzo redazione@fantascientificast.it. Tutte le puntate sono disponibili sul nostro sito, su Apple iTunes e su Podbean all'indirizzo podcast.fantascientificast.it. Se volete potete lasciarci una valutazione a 5 stelle su Apple iTunes ed offrirci una birra romulana o un gotto esplosivo pangalattico sostenendoci tramite una donazione PayPal o Patreon utilizzando gli appositi pulsanti sul nostro sito. Fantascientificast è una produzione amatoriale, non si intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. Nessun byte e nessun tribolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. L'equipaggio di Fantascientificast vi augura lunga vita e prosperità e vi dà appuntamento alla prossima puntata lungo la rotta di Kessel.
Settimo simbolo inserito nel computer. Blocco 1 pronto. Blocco 1 posizionato.
Potenza erogata 23%. Così.
Blocco 2 è pronto.
Attivato.
Blocco 2 posizionato.
Siamo al 35%.
Allarme rosso, evacuare l'area intorno allo Stargate.
Liberate l'area, torniamo da voi, chiudo le porta.
Andiamo, sbrigate.
C'era quello sotto la grande pietra?
Sì. Mio padre lo trovò nel 1928. È fatto di un minerale che non si trova sulla Terra.
Blocco 5 posizionato.
75%.
Blocco 6 pronto. Blocco 6 posizionato.
Non eravamo mai riusciti ad andare oltre nella sequenza.
Blocco 7 pronto.
Pronto, attivato.
Blocco 7 posizionato.
Welcome to another round of Drawing Board or Miro Board. Today we discuss technical diagramming with systems architect Maya. Let's go. First question. You've spent 10 hours slogging over a sequence diagram that should have taken 5. Drawing Board or Miro Board?
Drawing Board. And if I'm being honest, Miro would probably cut that time down by half. You know, with its AI tools and ready-to-go templates.
Next, your diagrams become so bulky, it's more complex than the solar system. But all it takes is a few clicks and...
It's Miro. I've used those technical shape packs way too many times, and stuff is just digestible on its infinite online canvas.
Now, the final question. Everyone's brought in, but you have to make all these tasks all the way over in Jira. But wait, it's done. Is it...
Miro, easy with its two-way Jira sync. Easy to plot dependencies. Everyone always knows what's up.
And she's done it.
Join over 60 million people creating technical diagrams without workflow glitches. Get your first 3 boards for free at Miro.com. That's M-I-R-O.com.